Bentrovati da Radiorama Sound di Tortorì, Francesco Parigi nello studio per questa puntata dedicata al Neolitico in Sardegna, l'età della pietra nuova, forme, storia e produzione artistica del Neolitico. Il Neolitico, ricordavamo la volta precedente, fa parte del tempo dell'Olocene. Il periodo dell'Olocene è uno dei grandi tempi del Quaternario e per la precisione inizia intorno agli 11.700 anni fa. Il periodo specifico del Neolitico è da datare come inizio nel 6.000 a.C. Quindi l'Olocene, all'interno del quale troviamo il Neolitico, fa parte del tempo quaternario. Nella scala dei tempi geologici, il Pleistocene è la prima delle due epoche in cui è suddiviso il tempo quaternario. Come tempo d'inizio del Pleistocene, gli scienziati hanno stabilito la data di 258 milioni di anni fa. I più antichi fossili umani risalgono proprio a questo periodo e in essi gli antropologi riconoscono i resti dei protoantropi, dei primi uomini, da anthropos, anthropus in greco, che vuol dire uomo, che significa uomo, appartenenti ad un gruppo chiamato sinantropo. Alcuni elementi sul Pleistocene in Sardegna. Circa 20 milioni di anni fa l'isola non esisteva così come la vediamo oggi, ma era collegata, era attaccata alla Corsica e ancorata al blocco continentale nella zona della penisola iberica. Durante il Pleistocene ci sono cambiamenti geologici molto importanti per la Sardegna. Come abbiamo visto prima, l'isola è attaccata alla Corsica, proprio perché il mare in 20 milioni di anni fa aveva un livello più basso di circa 130 metri, quindi le due isole sono attaccate e a loro volta entrambe sono attaccate al continente nella parte sul fronte della penisola iberica. Alla fine del Pleistocene medio, e intorno ai circa 20.000 anni fa, sono stati registrati picchi di massima regressione marina, con un abbassamento, abbiamo detto, di circa 130 metri rispetto a quello che è il livello del mare attualmente. Infatti, lungo le coste sarde sono ancora evidenti questi segni, questo continuo variare del livello delle acque e durante i momenti regressivi del mare e durante i momenti regressivi del Mar Tirreno, la Sardegna e la Corsica, abbiamo detto, furono un'unica isola separata dall'arcipelago toscano e da uno stretto braccio di mare, dove era possibile la navigazione a vista. Nel Pleistocene viene ricompreso il tempo del Paleolitico. Ci sono vari elementi di cultura materiale, costituiti quasi essenzialmente da strumenti ed arnesi in pietra, un tempo in cui è già presente la cultura dell'uso della pietra, con la realizzazione di strumenti per la vita quotidiana, per le attività necessarie al sostentamento umano delle comunità come la caccia e la pesca. Secondo quanto riportato dagli studiosi e dai ricercatori, la frequentazione umana nell'isola è stata accertata in diverse parti del suo territorio durante il periodo appunto del Paleolitico, ma principalmente in Anglona, nel Sassarese, dove ricerche importanti hanno permesso di evidenziare una grande quantità di manufatti litici, quindi appunto costruiti in pietra di selce, databili al Paleolitico inferiore, quindi alla prima parte. Come abbiamo anticipato, per esempio, nel territorio del comune di Perfugas, lungo il corso del rio Altana, sono stati scoperti manufatti attribuibili al periodo cracotoniano arcaico con elementi proto-levalosiani che si possono confrontare con elementi simili rinvenuti in Puglia, nella zona del Gargano, della penisola del Gargano. Sono importanti in questo senso i ritrovamenti d'Esacoa d'Esamulta, nel comune di Laerro, in Logudoro, che gli archeologi hanno ritenuto e ritengono risalenti al Pleistocene medio, con una datazione intorno ai 500.000 anni fa. E tutto ciò conferma quanto fissato dai paleontologi circa l'arrivo dell'uomo in Sardegna durante la sostituzione faunistica di cui Abbiamo parlato precedente puntata, nel senso che quando nel Pleistocene diverse specie umane attraversarono il Tirreno, lo strato braccio di mare del Tirreno, giunsero in Sardegna, non trovarono condizioni di vita molto adatte, queste specie animali, soprattutto condizionò la loro vita la mancanza di cibo e infatti per adattarsi, diciamo, alla situazione ridussero la loro taglia fisica. Poi ci fu una sostituzione con altre specie animali, quelle si adattarono maggiormente al clima e alle condizioni ambientali della Sardegna. E appunto nel tempo di questa sostituzione di razze animali c'è anche l'arrivo dell'uomo in Sardegna. Rispetto a queste ricerche, la necessità appunto di datare l'arrivo dell'uomo in Sardegna, è importante un ritrovamento fatto nella grotta di Nuriche, nel comune di Cremule, nel Melugu, la Sardegna centro-occidentale, centro-nord-occidentale, dove è stata ritrovata la falange del dito di una mano, è databile a 250.000 anni prima di Cristo, che è databile a 250.000 anni prima di Cristo, e quindi in questo periodo, ecco, potrebbe essere, si ritiene che questo sia stato il periodo in cui l'uomo è presente e è arrivato nell'isola, proveniente dal continente. Poi, per quanto riguarda la presenza dell'Homo sapiens, abbiamo detto che l'elemento più importante è costituito dai resti umani trovati nella grotta Corbeddu, sul soprammonte di Oliena, in Barbagia. È stata trovata una parte del cranio, la parte temporale, anche una falange di una mano. Sono resti umani che sono stati datati risalenti a 22.000 anni fa. Quindi questa è la prima testimonianza della presenza dell'Homo sapiens in Sardegna. Mentre per quanto riguarda il Mesolitico, e siamo già nella seconda parte del tempo quaternario, quella più vicina a noi, l'Olocene, che il cui inizio viene stabilito, è stato stabilito in 11.700.000 anni fa. Ecco, per quanto riguarda il Mesolitico, che è appunto il periodo tra il Paleolitico e il Neolitico, le testimonianze della presenza umana in questo tempo riguardano i ritrovamenti nella grotta di Zucoloru di Laerru, nel Logudoro, e di Zupistoccu, in territorio di Arbus, circa 13 anni fa. Sono stati ritrovati nella battigia appunto della spiaggia di Costa Verde, Sardegna occidentale, sotto Oristano, la zona è quella al di sotto di Oristano, è stato rinvenuto il più antico e completo scheletro umano mai trovato in Sardegna e che risalirebbe al periodo di passaggio tra il Mesolitico e il Neolitico. Gli archeologi che hanno effettuato la scoperta lo hanno denominato Ansiccora, riprendendo il nome dell'eroe della rivolta dei Sardi contro i Romani del secolo III a.C. La spiaggia appunto di Arbus, la zona è quella di Zupistoccu, è stata nel passato oggetto di svariati scavi, proprio perché si ritiene appunto che vi fosse un sito del periodo del Mesolitico, come poi confermerà il ritrovamento sulla battigia dello scheletro umano. Ritornando al Neolitico, ricordiamo agli ascoltatori che è il periodo che ci ha lasciato maggiori testimonianze della preistoria sarda, naturalmente, per il fatto che è più vicino, anche se i conteggi riguardano sempre millenni, anche se le datazioni sono sempre nell'ordine dei millenni, comunque il tempo più vicino a noi, i ricercatori della preistoria sarda ritengono che la Sardegna fu al di dentro di quella che era l'epoca, l'età del Neolitico, nel tempo in cui questa chiaramente si svolgeva. E questa certezza è data dal fatto che sono emersi dagli scavi, dalle ricerche, quindi dai ritrovamenti, i segni dell'addomesticamento degli animali, la nascita dell'agricoltura, così come la certezza che la società, quelle popolazioni erano organizzate ormai in gruppi familiari all'interno di clan più ampi e quindi dalla vita nomade, dal costume nomado delle età precedenti, si è passati a delle abitudini di vita stanziali, ad un'organizzazione appunto stabile nel sito che veniva scelto per la vita, ecco, della comunità. E abbiamo detto di questo periodo è da segnalare l'importante sviluppo della lavorazione della cultura della ceramica. E poi l'altro elemento fondamentale, lo sfruttamento dell'ossidiana. L'ossidiana, che era il materiale in vetro scuro, molto duttile per la lavorazione, che verrà utilizzato per la realizzazione degli utensili, sia per la vita domestica, sia per tutte quelle che erano le necessità del sostentamento, quindi per la caccia, la pesca e chiaramente anche per costruirsi armi di difesa contro possibili incursioni e attacchi da popolazioni esterne. Abbiamo già ricordato che l'ossidiana è tipica del Monte Arci, una montagna di poco inferiore ai 1000 metri di altitudine, che si trova nella Sardegna centro-occidentale, nella zona ora denominata Oristanese, nella parte dell'entroterra. Il Monte Arci è stato definito da molti, soprattutto dagli studiosi, come il gioiello vulcanico dell'isola. E appunto ha custodito e continua a custodire il più ampio, il più ricco tesoro di ossidiana del Mediterraneo. Questo vetro vulcanico è composto principalmente da biossido di silicio e appunto è stato utilizzato nella Sardegna, soprattutto del Neolitico, per plasmare numerosi arnesi e strumenti per la vita delle comunità. Oggi lo troviamo ricompreso tra i comuni di Pau, di Ales, Masulla, Smarrubio e Borgongiori. Un giacimento che è testimonianza appunto di una ricca tradizione legata all'ossidiana. Nonostante la Sardegna non sia, anche se la Sardegna non è stata mai associata sotto l'aspetto geografico a una delle terre vulcaniche del pianeta, però in questo caso, ecco, questo giacimento, questo monte, questo giacimento di ossidiana è la conferma che comunque anche nell'isola c'erano delle terre che per geologia erano vulcaniche, che avevano natura geologica vulcanica, geologicamente vulcanici. Come abbiamo visto, le popolazioni antiche sfruttavano diffusamente l'ossidiana del Monte Arci e ne facevano commercio in tutto il bacino del Mediterraneo. Gli arnesi che venivano realizzati con questa pietra erano le armi, i gioielli, i monili, monili preziosi, testimoni appunto di una vita, di uno sviluppo civile che parte dai 6.000 anni prima di Cristo, quindi in pieno tempo, nel tempo appunto definito e inquadrato come il Neolitico sardo. Da ricordare che l'ossidiana del Monte Arci si presenta con una gamma di colori diversi, di tonalità diverse, che l'hanno resa anche per questo, diciamo, più preziosa, più importante e anche un elemento fondamentale nella vita economica di quelle popolazioni, proprio perché, come dicevamo, ne è stato fatto commercio in tutto il bacino del Mediterraneo, in quello che era allora il mondo conosciuto. E il suo sfruttamento caratterizza il tempo neolitico. L'ossidiana estratta dai giacimenti del Monte Arci era presente, abbiamo detto, anche in alcune isole della Sicilia, come tra le quali Pantelleria, è diventata dunque una risorsa preziosa utilizzata per la produzione di utensili dalle armi da caccia ai da schiattoi. Era quindi un prodotto fondamentale, strategico nei commerci di quel tempo, perché veniva venduta e in cambio si ottenevano dalle popolazioni del bacino del Mediterraneo altri prodotti che servivano per la quotidianità delle popolazioni isolane. Vediamo anche qualche elemento che riguarda il nome ossidiana, deriva da Obisius, che era un cittadino romano che, secondo la tradizione, la scoprì in territorio africano chiamandola Obsianus Obsidianus. Questa pietra vulcanica nera e lucente è intrisa di una storia ricca di significati, poiché appartiene alle più importanti pietre da culto della storia dell'umanità. Dell'ossidiana si faceva uso anche tra i Maya del Messico, 7-8 secoli prima della nascita di Cristo, ed era utilizzata a scopi divinatori. Quello che è fondamentale ricordare è che si tratta dell'elemento primario e della pietra più importante e preziosa del tempo neolitico. Nel tempo neolitico sardo, con le sue culture, dalla ceramica cardiale, così chiamata perché la decorazione dei vasi veniva ottenuta imprimendo la conchiglia di un mollusco sulla ceramica fresca. Di questa cultura gli studiosi, i ricercatori hanno trovato importanti segni, soprattutto nell'arcipelago della Maddalena. E abbiamo visto la cultura di Sukarrub, che invece ha il suo sito di elezione a Sirri, nel territorio di Carbonia. In questo caso sono stati scoperti, ritrovati diversi reperti. Di questi reperti ceramici, appunto, che raccontano di quella cultura e di quell'attività di produzione di ceramiche tipica di quel periodo. Siamo ancora nel Neolitico antico. Mentre per quanto riguarda il Neolitico medio, la cultura di riferimento, mentre per quanto riguarda il Neolitico medio, databile come partenza intorno al quarto millennio avanti Cristo, l'elemento importante è che c'è una crescita per quanto riguarda la qualità delle lavorazioni e della produzione delle ceramiche, che sono più raffinate, aumenta il numero di villaggi dove appunto la vita si fa stanziale, e le popolazioni si dedicano all'allevamento del bestiame, alla caccia, alla pesca, e viene introdotto il culto della Dea Madre, un culto che segnerà la storia dei popoli del Mediterraneo. La Dea Madre veniva adorata per il suo culto, era fatto a scopi e a fini propiziatori, considerato che in essa si vedeva il simbolo della fertilità, della continuità della razza umana. Però l'elemento fondamentale del Neolitico medio è la cultura di Bonoidino, dalla Nostra Signora di Bonoidino, che è santuario che si trova nel territorio di Mara, nel Melobo, al confine nell'area ricompresa tra la Planargia, la Nurra e il Logudoro, dove sono stati fatti degli scavi che hanno permesso di ritrovare frammenti di vasellame di ceramica, dai quali si evince un'ulteriore elevazione, un ulteriore sviluppo nella cultura e nella capacità produttiva di quelle popolazioni rispetto a quelli che erano gli oggetti manufatti usati nella vita di tutti i giorni. Quindi Bonoidino e la sua cultura rappresentano una tappa fondamentale nello studio del Neolitico e l'evoluzione delle attività umane, della cultura di quelle comunità durante il tempo del Neolitico. Mentre per quanto riguarda il Neolitico recente, la cultura che ne segna e ne caratterizza il suo cammino è quella di Ossieri o San Michele, dal nome della grotta, appunto San Michele, dove sono stati ritrovati i reperti che maggiormente hanno consentito di disegnare, di individuare le caratteristiche di quella civiltà, di quel periodo del Neolitico recente. Una cultura, questa di Ossieri, che tra i suoi segni, tra gli elementi importanti e rilevanti, ha il fatto che si è estesa per buona parte della Sardegna. Abbiamo anche visto che tra la cultura di Bonoidino e quella di San Michele, la cultura di Ossieri, c'è di mezzo la cultura di San Ciriaco, da un sito del territorio del comune di Terralba, nell'Oristanese, che rappresenta il collegamento nel passaggio dalla Neolitico medio, quindi 4000 anni avanti Cristo, al Neolitico recente, all'ultimo tempo del Neolitico. Dopo il Neolitico abbiamo il Calcolitico e l'età del rame. Si continua a utilizzare la pietra, tipica caratteristica, elemento fondamentale del tempo neolitico, ma allo stesso tempo le popolazioni scoprono anche altri materiali perché soddisfando così le esigenze sempre maggiori, visto l'avanzamento civile delle popolazioni, anche se lento, anche se ancora lontano poi da quello che sarà lo sviluppo dell'età successive, appunto sentono la necessità di poter utilizzare altri materiali, altre materie per fabbricare gli utensili, per fabbricare le armi, e in questo senso appunto si inserisce l'età del rame, che viene chiamata anche calcolitico. L'età del rame che i ricercatori hanno collocato nell'arco temporale che va dal 3600 a.C. al 2200 a.C. La sua continuazione sarà nell'età del bronzo, dal 2200 al 900 a.C. e nell'età del ferro, dal 900 al 180 a.C. In questi passaggi poi ci si sposta dal periodo prenuragico al periodo nuragico, che secondo gli archeologi ha inizio intorno al 1800 a.C., l'età dei nuraghi. Quindi, ritornando all'età del rame o del calcolitico, da ricordare in questo periodo le culture di Abeazu Filigosa, di Monteclaro e del vaso campaniforme. E appunto si scorgono segnali di cambiamento nell'isola con una maggiore presenza del metallo, come rame e argento, e l'introduzione di armi, pugnali, punti di frecce e nuove tipologie di ceramiche, tra le quali appunto il vaso campaniforme. Secondo quanto hanno stabilito e hanno ritenuto come ipotesi i ricercatori, queste innovazioni furono portate dall'esterno da gruppi umani giunti in più ondate successive dall'Europa continentale e che si stabilirono nel territorio dell'attuale Ludogorets, nella zona di Ossieri, naturalmente influenzando la vita di quelle comunità, modificandone anche i usi e i costumi. Di questo periodo da ricordare anche le ricerche fatte nel sito di Scaba Sarriu, Sidi, nell'Oristanese, che hanno messo in rilievo una scarsa presenza di prodotti animali nella dieta umana di quel tempo, nella prima età del rame, mentre è stato notato un aumento di prodotti animali di provenienza da bestie erbivore, quindi di allevamento, nella tarda età del rame, in presenza di condizioni climatiche più favorevoli all'allevamento, in quanto appunto stagioni maggiormente piovose. Alla cultura di Ossieri seguirà la cultura di Sub-Ossieri, diciamo che si tratta di un tempo in cui la cultura di Ossieri lentamente degrada e lascia il posto ad altri stili, ad altri usi e costumi, ad altre abitudini della vita comunitaria, ad altri sistemi di approvvigionamento, sia dei prodotti per l'alimentazione, sia per la difesa e anche per le attività religiose. La cultura di Sub-Ossieri la si può datare nel periodo che va dal 2850 al 2700 a.C. e rappresenta la continuazione, in particolare nell'area centro-meridionale dell'isola, della precedente fase del Neolitico finale. Si passa dal Neolitico finale all'età del rame, poi abbiamo visto l'età del bronzo, l'età del ferro, che seguiranno a ruota. Di questo tempo abbiamo la cultura Abeazu-Filegosa, un doppio sito appunto di questa cultura, uno in territorio di Oslo, non lontano da Sassari. Secondo sito invece presso Macomer, una cultura che si sviluppò tra il 2700 e il 2400 a.C. I cui siti che la rappresentarono, che la composero, sono circa una ventina, distribuiti soprattutto nel centro-sud dell'isola. E di questo periodo e di queste comunità, da ricordare che un segno importante è che avevano un'attenzione molto importante verso il fattore religioso, divinizzavano gli antenati guerrieri con la costruzione di grandi stele, quindi menhir, oppure attraverso la creazione, la costruzione, oppure attraverso la costruzione di monumenti megalitici, dei quali un esempio importante è la piramide a gradone di Monte d'Acuti nel territorio di Sassari, che molti la avvicinano alle ziggurat della Mesopotamia, attuale Iraq. Poi nel sud di Sardegna abbiamo la cultura di Monteclaro, che prende il nome dalla colle che si trova appunto a Cagliari, nella città di Cagliari, all'interno ormai della città di Cagliari, dove sono stati fatti ritrovamenti di un certo rilievo. Si è diffusa in tutta la Sardegna questa cultura tra il 2400 e il 2100 a.C. Queste sono le date, diciamo, indicative stabilite dagli archeologi. E segna una rottura sotto l'aspetto culturale con quelle che erano state le civiltà precedenti. Si ritiene che fosse stata importata da comunità che si spostarono in Sardegna. Comunque, le testimonianze della cultura di Monteclaro le ritroviamo in diverse zone dell'isola, dal Sassarese al Nuorese, dal Campidano all'Oristanese, dall'Oristanese al Campidano di Cagliari. Altro elemento importante di questo tempo è la cultura del vaso campaniforme. Si tratta di una civiltà che si ritiene apportata dall'esterno e che chiaramente modificò quelli che erano i sistemi di produzione dei manufatti e anche le consuetudini, gli usi e costumi di vita delle popolazioni tra la fine del terzo millennio e l'inizio del secondo millennio a.C. E ci fu una commistione tra popoli di diverse culture. In questo tempo della cultura del vaso campaniforme è costituita appunto e si identifica per alcuni manufatti vascolari, quindi per alcuni vasi, e per la produzione di braccioli in pietra levigata che venivano utilizzati dagli uomini del tempo per attutire il rinculo dell'arco. In questo periodo, per la caccia e anche per la difesa, vengono utilizzati pugnali di rame. Poi c'è l'usanza di usare per abbellimento bracciali ed anelli. Il fatto importante è che compaiono per la prima volta nell'isola oggetti in oro. La cultura del vaso campaniforme si diffuse principalmente lungo la costa occidentale, quindi nella parte del Mar di Sardegna, e nelle pianure adiacenti alla costa occidentale. Mentre non si sono ritrovati segni importanti nella costa orientale, ad eccezione della zona di Dorgali, dove tuttora, nei secoli, è continuata la produzione di oggetti appunto per l'abbellimento della persona e la realizzazione di gioielli. Quindi andiamo verso l'età nuragica, fra il 1800 e il 1600 a.C., l'evoluzione della civiltà prenuragica porta appunto al periodo forse più importante della storia sarda, dominato dall'età nuragica. Una civiltà che durerà intorno ai 1500 anni, fino alla conquista da parte dei romani dell'isola, diciamo il segno tangibile, ancora visibile, con i suoi 7000 pezzi, è appunto la presenza dei nuraghi, di diverse foggie, di diverse forme, più o meno ricchi, che tuttora sono oggetto di studio da parte degli archeologi e sono tutti gli anni sottoposti a scavi che danno sempre ulteriori motivi, ulteriori elementi di conoscenza di quella che è stata la civiltà nuragica nell'isola, una civiltà che non ha eguali in tutto il mondo. Proprio per questo motivo c'è sempre un impegno delle istituzioni, anche se mai sufficiente, per approfondirne la conoscenza e anche per fare in modo che i monumenti che sono rimasti, soprattutto ad iniziare da quelli che si sono mantenuti integri nei secoli, possono ancora esistere e mantenersi in una condizione di staticità e di stabilità che li conservi nei secoli a venire. In questa età del bronzo, che appunto che porta alla civiltà nuragica, da segnalare la cultura di Bonnannaro. Intorno al 1800 a.C. si sviluppa appunto questa cultura, in qualche modo l'espressione sarda della precedente cultura, in qualche modo l'espressione tipica sarda e autoctona della precedente cultura del vaso campaniforme, con dei legami sotto l'aspetto culturale dei manufatti, della realizzazione dei manufatti, con la cultura polara dell'Italia settentrionale. Questo è il periodo dei protonuraghi, cioè delle costruzioni che precederanno i nuraghi, ma non sono tante, non sono numerosi, soprattutto se raffrontati ai nuraghi, che, ripetiamo, saranno nell'ordine delle migliaia. Solo oggi se ne contano 7000 e alcuni sono andati completamente distrutti, quindi si ritiene che la produzione, gli edifici che sono stati costruiti fossero oltre quel numero che oggi conosciamo. Con questa notte chiudiamo la rubrica da Radiorama Sound di Tortolì, dedicata in particolare al Neolitico in Sardegna, dal titolo L'età della pietra nuova, forme, storia e produzione artistica del Neolitico. Francesco Pirisi vi ringrazia per l'ascolto, un caro saluto, a risentirci.